Cercano collaborazione poi nella parrocchia.
Eh sì, perché ma collaborazione è chiaro che ci deve essere, soprattutto per ospitare.
Sì, ma infatti non mi è arrivato il messaggio, sì. Perché io l'altra volta ho ospitato
i ragazzi soprattutto che verranno insieme a
voi. Voi venite a San Domenico anche?
Qualche volta, qualche ma non. Perché mia è Santa Teresa.
È Santa Teresa. È messa Nicola, però vado sempre a Santa Teresa. Ormai c'è un legame con Padre.
Bene, credo che almeno ci siamo. Siamo giunti alla settima domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Levitico, nel capitolo 19, i primi due versetti e poi versetti 17 e 18. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle settimane passate, esattamente nel capitolo 3, i versetti da 16 a 23. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 103, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 81 e quindi ci accosteremo al brano evangelico, esattamente nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti da 38 a 48, è il brano che segue immediatamente quella pagina che leggevamo domenica scorsa. Siamo arrivati al versetto 37 del capitolo 5 e riprendiamo dal versetto 38 per arrivare alla fine del capitolo, versetto 48. Di settimana in settimana la Chiesa ci chiama all'ascolto della parola e alla condivisione del pane eucaristico. Noi tutti infatti siamo viandanti lungo le strade di questo mondo e siamo apprendisti nella via della figliolanza. La Chiesa lo sa, anzi la stessa Chiesa non è altro che un popolo di pellegrini, questi viandanti che siamo noi, ossia gente di questo mondo redenta dal sangue di Cristo e condotta lungo il cammino che conduce al regno del Padre. La Chiesa lo sa, ai pellegrini è necessaria la parola e quindi è necessario il cibo, nonché la bevanda. E secondo quanto il Signore stesso ha disposto nella sua provvidenziale misericordia, la Chiesa amministra per noi la parola di Dio e gli alimenti dell'Eucaristia. Nessuno di noi può pretendere di essere più che un pellegrino sulla via del Regno, che è poi la via della figliolanza. È la nostra attuale povertà, ma è per noi allo stesso tempo una povertà benedetta e beata, perché il Signore Gesù ha voluto visitarci con l'abbondanza dei Suoi doni e lo Spirito Santo opera incessantemente per la nostra conversione. Accogliamo con adorante gratitudine la parola del Signore, disponiamoci a offrire la nostra Eucaristia con obbedienza filiale. Siamo pellegrini sulla via del Regno, ma siamo già figli che ascoltano e che rispondono a lode e gloria di Dio, nostro Padre. Ed ora leggiamo nel libro del Levitico il testo che vi citavo, sono solo 4 versetti, due versetti che introducono il capitolo 19, quindi versetti 17 e 18, che vengono poi citati nel Nuovo Testamento, e la citazione ricorre anche nel brano evangelico che leggeremo tra breve. Pier Francesco.
Quindi è Levitico 1, 2,
leggiamo. E poi 17 e 18.
Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo. Così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, dal versetto 38 al versetto 48.
Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. E chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, e a chi desidera da te in prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 81. Leggevamo la settimana scorsa il Salmo 80, come probabilmente ricordate. È arrivato il momento di affrontare questa tappa nuova che si aggiunge al lungo percorso che abbiamo compiuto. Il Salmo 81, come possiamo ben supporre, in base a un'esperienza ormai consolidata nel corso del tempo, ci siamo resi conto di come i salmi siano concatenati tra di loro e parte di una sequenza narrativa che ha a che fare con il vissuto di un itinerario nell'apprendistato alla vita, che coincide con l'apprendistato alla preghiera. E ormai abbiamo alle spalle 80 salmi, 80 passaggi, 80 gradini, 80 tappe di un percorso che ci ha condotto fino a quel ritornello che risonava nel Salmo 80 e ancora compare nell'ultimo versetto di esso: rialzaci Signore Dio degli eserciti, probabilmente ricordate quel rialzaci, facci tornare, convertici, facci tornare Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Una scelta d'amore, quella che è stata man mano illustrata nei salmi che precedono, che fa della nostra storia inquinata, deviata, sbagliata, com'è la storia umana, e una storia dove si consuma il fallimento della nostra umanità derelitta, fa di questa storia la storia di Caino che si converte. Ne parlavamo una settimana fa, probabilmente ricordiamo. Fatto sta che noi ci troviamo dopo quanto gli ultimi salmi di cui ci siamo occupati ci hanno annunciato, ci troviamo posti dinanzi all'innocente che è stato tradito e che pure si volge verso di noi, vuole specchiarsi nel volto della nostra miseria umana. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Così leggevamo. E adesso, di seguito, vedete, il nostro Salmo 81 si presenta alla maniera di un inno, un canto di lode con l'accenno a un contesto liturgico che man mano potremo meglio illustrare. Siamo alle prese con una delle grandi feste del calendario liturgico di Israele, o forse un ciclo di feste. Forse il Salmo 81 può essere poi applicato a ogni festa in quanto tale. Fatto sta che il salmo che si presenta a noi inconfondibilmente con le caratteristiche di un canto di lode, un invitatorio. L'invitatorio è il primo elemento costitutivo di un canto di lode. E qui vedete i versetti 2, 3 e 4 sono inconfondibilmente da ricondurre alla forma dell'invitatorio. Dopodiché il canto di lode si sviluppa dando contenuti alla motivazione per la quale siamo stati invitati. Una serie di imperativi sono i verbi che compaiono normalmente negli invitatori. Il modo imperativo in questo caso è dominante, senza naturalmente generalizzare perché ci sono sempre casi particolari, ma adesso nella tipologia come possiamo senz'altro individuare, tante altre volte ne abbiamo già parlato, del canto di lode, dell'invitatorio dove compaiono forme verbali all'imperativo e dunque poi una svolta che conduce alla motivazione. Perché? Ed è successo qualcosa, ci sono delle situazioni, ci sono dei richiami, ci sono dei segnali, ci sono delle spiegazioni per cui è il caso di rispondere all'invito che abbiamo ricevuto e così celebrare la lode di Dio. Fatto sta che il nostro salmo si presenta senz'altro sotto l'aspetto di un canto di lode e tale possiamo e dobbiamo ritenerlo, ma assume un'andatura a partire dal versetto 5, una andatura che tende in modo sempre più sorprendente a configurarsi alla maniera di uno svolgimento didattico, con dei richiami, con dei rimproveri, con delle raccomandazioni, e d'altra parte anche questo svolgimento che, vi dicevo, ha le caratteristiche allora di un intervento di tipo magistrale, un insegnamento, un complesso di insegnamenti, una elaborazione adeguata a un contesto didattico che è mirato a sottolineare il valore di un messaggio da recepire come criterio e contenuto di valore dottrinario. Beh, anche questo testo, così come adesso si presenta e noi lo leggeremo, si conferma come espressione di un canto di lode, si conferma come una maniera originale di esplicitare il motivo per cui siamo invitati a lodare il Signore. Adesso ce ne dobbiamo rendere conto. Vedete che il Salmo contiene una intestazione, versetto 1, al maestro del coro sui torchi di Asaf. Questo i torchi è un'espressione praticamente introducibile, c'è chi l'interpreta come un richiamo ai torchi in rapporto alla stagione autunnale, quando si ha a che fare con la vendemmia e poi anche con la raccolta delle olive. E i torchi, ma i torchi qui come un certo modello, una certa melodia, una certa intonazione che rinvia a altri canti che appartengono a una medesima categoria. Adesso non ci interessa andare tanto per il sottile, teniamo conto del fatto che comunque c'è già nell'intestazione l'accenno a una particolare scadenza nel corso dell'anno che poi viene celebrata in un contesto liturgico. E se tutto concorre nel alludere a una stagione autunnale, è proprio il momento delle grandi feste nella tradizione liturgica di Israele, da Capodanno, Rosh Hashanah, fino alla festa del Kippur, quindi la festa delle capanne. Il primo giorno del mese, il 10 è Kippur, il 15 comincia la festa delle capanne, che è la grande festa, la festa per eccellenza, la festa della vera gioia, che dura poi 7 giorni più 1, 8 giorni. È periodo più o meno equivalente a quello che per noi è il periodo delle feste. Per noi il periodo natalizio è nella tradizione liturgica di Israele il periodo delle feste, è questo tempo autunnale che va da Capodanno, perché il Capodanno è in autunno, fino alla festa delle capanne. E dunque, ecco l'invitatorio, versetti da 2 a 4. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto, suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba, qui è lo shofar. E la mia traduzione dimentica di aggiungere con la luna nuova, perché poi nel secondo rigo del nostro versetto 4, nel plenilunio, adesso vedi, si va dalla luna nuova, che sarebbe la data che segna l'inizio del nuovo mese, perché i mesi sono mesi lunari, e quindi è la luna nuova che coincide con il Capodanno, e quindi il plenilunio, e siamo giunti al passaggio dal 14 al 15 del primo mese, che è il mese di Tishri, ed ecco plenilunio, nostro giorno di festa, il giorno della nostra festa, la vera festa, la grande festa, la nostra festa, Genu, la grande festa. Bene, ci siamo, vedete, l'invitatorio inconfondibile. una grande gioia, in armonia con un coro composto da molteplici voci che riecheggiano tutte le testimonianze che man mano risuonano, gridano, strepitano, cantano, parlano e anche rintronano, rumoreggiano comunque sulla scena del mondo nel corso della storia umana. E vedete un'orchestra cosmica, quella che qui si viene delineando e che viene coinvolta in questa unica, immensa celebrazione festosa. E questa festa è la nostra. Suonate la tromba nel giorno della luna nuova e nel plenilunio, nostro giorno di festa, vedete, ci siamo. L'invito è ribadito con una intensità davvero travolgente: esultate, acclamate, intonate, suonate, ci siamo, è la nostra festa. E la partecipazione è per davvero corale, sono coinvolti direttamente coloro che appartengono al popolo dell'alleanza. Non per niente qui è citato il Dio di Giacobbe, Israele, ed è lui la forza di coloro che hanno intrapreso il cammino che li coinvolge nella relazione d'alleanza, specialissima relazione con il Dio vivente, l'identità di Israele, che gli conferisce questa posizione di come direttore d'orchestra all'interno di questa immensa celebrazione cosmica, anzi celebrazione che è in grado di ricapitolare in sé lo svolgimento della storia universale. Fatto sta, vedete che qui adesso dal versetto 5 abbiamo a che fare con il motivo che spiega, che dovrebbe spiegare qual è la ragione di questo invito, di questo invitatorio. E dal versetto 5 adesso, per tutto il seguito del Salmo, abbiamo a che fare con una serie di riflessioni che danno forma, danno corpo esattamente a quel motivo, ma usando un linguaggio, come vi dicevo inizialmente, che è proprio della comunicazione didattica. Versetti 5 e 6. Leggo: questa è una legge per Israele. Dunque, la celebrazione di questa festa appartiene a un contesto che è stato istituito nel tempo, in quanto c'è di mezzo lo svolgimento di una storia, quella che noi chiamiamo la storia della salvezza, quella storia nel corso della quale il popolo ha acquisito la sua particolare identità ed è stato coinvolto in quel rapporto di speciale intesa, solidarietà, vicinanza, comunione con il Dio vivente che si chiama alleanza. Dunque la festa nostra che siamo invitati a celebrare è quella che corrisponde al nostro inserimento in una storia che è passata attraverso tutte le tappe che noi conosciamo in base a tutte le memorie che Israele ha conservato e che ha depositato poi nei testi sacri, i grandi momenti, i grandi periodi, i grandi passaggi di questa vicenda. E allora qui leggiamo che questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe, lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Dunque, vedete qui, possiamo andare indietro nel tempo, certamente uno snodo determinante della storia che attraverso la figura di Giuseppe viene rinviata all'epoca dei patriarchi. Ma uno snodo determinante in questa vicenda è costituito dalla permanenza in Egitto con tutte le vicissitudini che questo ha comportato, e quindi la liberazione dalla schiavitù. E la liberazione dalla schiavitù in vista della relazione di alleanza tra il Signore e il suo popolo che verrà istituita, e che di fatto già è stata istituita quando il popolo ha campato presso il Sinai, il dono della legge e quel che segue. E vedete, qui la uscita dall'Egitto, l'evento della liberazione, viene rievocato come un momento che è costitutivo di quella storia, è uno dei momenti di quella storia, ma certamente è un'occasione qualificante che può essere ben rievocata come criterio interpretativo di tutto il resto. E quando usciva dal paese d'Egitto, dice il versetto 6, questo decreto, ossia questa legge, e dunque questo impegno è stato affidato al popolo. Quel che riguarda la celebrazione della festa. Noi celebriamo la festa perché ci è stato affidato questo incarico. E questo incarico ci è stato affidato quando usciva dal paese d'Egitto. E vedete, chi è il soggetto del verbo uscire qui? Quando usciva dal paese d'Egitto. Vedete, dice Kimshi. A proposito di questo versetto 6, alcuni spiegano il testo come se si riferisse a Israele. Israele usciva dall'Egitto, ma a mio avviso qui si parla di Dio, benedetto egli sia, che uscì nel paese d'Egitto per redimerci, come sta scritto, e cita il libro dell'Esodo, nel capitolo 11, versetto 4, verso la metà della notte, io, è il Signore che sta parlando a Mosè, uscirò in mezzo all'Egitto. Dunque è il Signore che uscì, ed è il Signore che uscì, Esodo 11, 4, nel senso che il Signore attraversò il territorio, e ricordate come quella sua presenza diventa motivo di salvezza per le case in cui gli ebrei stanno consumando il banchetto dell'agnello, le case sono segnate con il sangue dell'agnello e le case degli egiziani invece sono colpite. E in più ricordate che il Salmo 114, che noi leggemmo con alcuni di voi ultimamente, il Salmo 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Dunque, quella uscita dall'Egitto coincide con la presa di posizione del Signore che si è insediato lui. È la sua presenza che si è rivelata come protagonista di quella stessa uscita. è uscito il popolo dall'Egitto? Kimchi cita Esodo nel capitolo 11 per dire no, è un Signore che è uscito e che è intervenuto e che si è impegnato nella esecuzione di un suo programma. E quando il popolo esce dall'Egitto, dice poi il Salmo 114, ecco, è il Signore che si è collocato, lui ha preso dimora lui in quel popolo, e il popolo che esce dall'Egitto è il popolo che si raccoglie attorno al Signore, segue il Signore, è il Signore che è protagonista di quell'evento, è il Signore che passa, e passa, vedete, non perché se ne va, ma passa perché trascina, passa perché coinvolge, passa perché ci ha tirati fuori dall'Egitto. Israele è uscito dall'Egitto perché è stato tirato fuori. Questo, vedete, e qui stiamo leggendo, e quindi la questione relativa al soggetto del verbo uscire non è affatto marginale, è determinante per quanto riguarda l'interpretazione dell'evento. E qui vedete il versetto 6 si conclude con un rigo che improvvisamente interrompe la sequenza di eventi che noi stiamo rievocando. Leggo: un linguaggio mai inteso io sento. È come se ci fosse l'interferenza dovuta a una voce che irrompe, e c'è qualcuno che sta parlando, e ci troviamo impegnati ad ascoltare quest'altra voce che parla in ascolto essa stessa della voce di Dio, che parla come eco della voce di Dio, un'altra voce io sento, c'è qualcuno che sta dicendo qualche cosa, come capita quando restano accesi i telefonini. Ecco. C'è qualcuno che sta dicendo, c'è qualcuno che sta parlando, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, e c'è qualcuno che, vedete, sta riecheggiando quella voce che è rivelazione di un messaggio che proviene niente meno che dall'intimo del Dio vivente. Notate che da questo ultimo rigo del versetto 6 noi possiamo aprire come un ponte che ci conduce alla fine del versetto 11, là dove nel terzo rigo del versetto 11 leggiamo: apri la tua bocca, la voglio riempire. Anche nella vostra Bibbia, suppongo.
Sì, sì.
Apri la tua bocca, la voglio riempire. Vedete, dal fine del versetto 6 alla fine del versetto 11 e i versetti che adesso sono inseriti in questa cornice, che sono sotto l'arco di questo ponte, questi versetti sono, per così dire, la traduzione in un linguaggio coerente di quella voce che è stata percepita come l'eco di una presenza misteriosa che dice cose sue a modo suo. E vedete che qui noi siamo rimandati ancora una volta, citavo poco fa il Salmo 114, proprio a quei primi versetti del Salmo dove leggiamo che quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. L'uscita dall'Egitto comporta la fine di quella consuetudine linguistica che rende barbaro l'Egitto. Ma l'Egitto segna il culmine di un progresso nella civiltà mondiale in quell'epoca storica, che peraltro è un'epoca che dura millenni. Ma è un mondo barbaro. Ne parlavamo a suo tempo con alcuni di voi. E vedete, uscire dall'Egitto significa, stando al Salmo 114, ma adesso abbiamo a che fare col Salmo 81. Imparare un'altra lingua. L'uscita dall'Egitto non è semplicemente un'avventura che si può descrivere nella geografia o anche nella equilibratura delle relazioni sociali. L'uscita dall'Egitto implica l'apprendimento di una nuova lingua, un nuovo criterio interpretativo della realtà, un nuovo modo di stare al mondo rispetto alla lingua barbara che si parla in Egitto. E qui vedete c'è un'altra voce che sta dicendo qualche cosa. Ed ecco, noi adesso leggiamo i versetti da 7 fino a 11 passo passo, il richiamo al Salmo 114 già ci ha messi in una posizione di ricerca che è assai impegnativa. Perché? Perché l'Egitto è il mondo in cui la cultura dominante esprime con il linguaggio del potere che fa della propria capacità di gestire il male in un contesto di complicità organizzata, una complicità strutturata, divenuta proprio valore di riferimento, ma un valore massimamente idolatrico. Il male è lo strumento di cui in Egitto si può fare uso per affermare il progetto che corrisponde a una cultura del potere. E vedete, chi è abilitato a operare in questo modo, con questo criterio, con questa cultura, ecco, acquisisce una posizione di successo che gli conferisce il diritto di dominare il mondo. E l'Egitto funziona così. E uscire dall'Egitto significa rendersi conto di come questa lingua sia barbara e di come si tratta adesso di imparare un'altra lingua, perché Dio parla un'altra lingua. Dio parla un'altra lingua. L'uscita dall'Egitto è un evento eminentemente culturale, ma di una cultura teologale. Il famoso progetto culturale di cui si parlava tanti anni fa. Lasciamo stare. Che cosa succede qui? Vedete, leggo i versetti da 7 in poi, tra l'altro nella mia Bibbia all'inizio del versetto 7 ci sono delle virgolette uncinate, perché adesso è un discorso questo, è un discorso, c'è una voce che racconta queste cose. Ho liberato dal peso la sua spalla, vedete qui è il Signore che sta parlando. E sta parlando, vedete, reinterpretando gli eventi secondo i suoi criteri. E c'è di mezzo, dunque, la storia di coloro che erano schiavi e che sono stati sottratti a quella schiavitù. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta, questa è la cesta che serviva per tutti quei lavori a cui erano costretti gli schiavi ebrei. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube, ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Vedete che qui il percorso viene sintetizzato maniera piuttosto sollecita. Quel che conta è cogliere in questi eventi, così come qui vengono rievocati, la premura affettiva con cui il Signore si è dato da fare. È lui che ha preso posizione, è lui che è intervenuto, è lui che si è preso cura di coloro che erano affaticati, schiacciati, oppressi, vedete, abituati a portare pesi quanto mai insopportabili. E per questo, vedete, gridavi a me nell'angoscia, e il Signore si presenta qui come colui che è stato attento, è stato pronto nell'ascolto, è intervenuto, vedete, con energia ma con delicatezza, sempre motivato da una tensione affettiva che adesso deve essere opportunamente considerata, apprezzata e quindi anche memorizzata. Qui dove dice io ti ho liberato avvolto nella nube, notate che bisognerebbe aggiungere nella nube tonante. La nube tonante è un richiamo ad alcuni passaggi che nel libro dell'Esodo descrivono l'uscita dall'Egitto e altri testi ancora, ma vedete, io ti ho ascoltato e io sono intervenuto, è una voce delicata, come riservata, una voce che si esprime con delle forme moderate, una nube che rende la comunicazione discreta, adeguata appunto a orecchie che devono essere opportunamente istruite, ma nello stesso tempo è tonante. Io ti ho dato risposta, e quindi vedete qui l'accenno a un percorso che si è svolto di tappa in tappa con questo accenno alle acque di Meribah, l'episodio nel libro dell'Esodo nel capitolo 17, luogo della prova, perché adesso ci rendiamo conto del fatto che per come il Signore sta lui descrivendo gli avvenimenti che hanno avuto luogo, non sta semplicemente registrando i dati. È successo questo, poi questo, poi questo, poi questo. Anche dati grandiosi, eventi spettacolari. Non sta semplicemente rievocando questo, ma lui sta raccontando i fatti in modo tale da cogliere il filo conduttore di una storia d'amore. Questa è stata una storia d'amore per come io l'ho impostata, per come io mi sono presentato, per come io ti ho parlato. Una storia d'amore? E vedete, è una storia d'amore che si è espressa, qui il caso dell'episodio che ebbe luogo a Meribah, l'osi di Refidim, qui questo accenno è più che mai istruttivo, perché è proprio in quella occasione che è posta la questione in sé per sé estremamente drammatica, ma quella questione che è risolubile soltanto in un rapporto diretto a tu per tu, in una relazione di intimità, di solidarietà, di vicinanza, una relazione d'amore. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Il Signore è in mezzo a te, sì o no? Tu qui ci sei per il Signore o no? Io sono per te o no? Tra me e te, vedete? Allora, l'Egitto, il faraone, il mare, il deserto e tutte quelle vicissitudini, ma io per te e tu per me. Ecco, è una storia d'amore. Ed è una storia d'amore, vedete, che che si svolge in modo tale da ottenere nel contesto di questa relazione che man mano si sta esprimendo con un linguaggio sempre più affettuoso, ma un linguaggio che vuole penetrare l'intimo del cuore. È una storia che è orientata verso quella dimostrazione di accoglienza, di corrispondenza che dimostrerà nel popolo che ha appreso la lingua di Dio. Questa lingua io volevo insegnarti, volevo parlarti a modo mio, per questo ho tirato fuori dall'Egitto. E certamente si tratta di ricostruire le vicende, si tratta di qualificare i diversi momenti, si tratta di collocare nel tempo e nello spazio quegli eventi, ma io ti ho tirato fuori dall'Egitto per poter finalmente parlare con te la mia lingua, per finalmente poter parlarti a modo mio e ricevere da te una risposta che sia coerente con la mia lingua. Ecco, vedete questo. E allora per questo ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Quella è stata un'occasione esemplare, è un momento di verifica. E infatti vedete come prosegue qui il versetto 9: ascolta popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, notate il verbo ascoltare come ritorna due volte nel nostro versetto. Israele, se tu mi ascoltassi, e notate come l'intonazione comincia a farsi più, come dire, più patetica, più accorata. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio, non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Fino a qui, vedete, già leggevamo questo rigo poco prima. Vedi che io voglio mettere la mia lingua nella bocca tua. Voglio parlarti a modo mio, in modo tale che tu mi corrisponda secondo questa stessa modalità affettiva per cui io mi rivolgo a te, per cui io ti ho tirato fuori per questo ti ho tirato fuori dall'Egitto. Vedete che noi stiamo ragionando leggendo questi versetti su quello che è il motivo per cui facciamo festa, che è il motivo per cui facciamo festa. E allora dice: non ci sia in mezzo a te un altro Dio. Già, perché vedete, per come adesso leggiamo nei versetti 9, 10, 11, accennavo a questa intonazione più patetica e più accorata dei versetti che stiamo leggendo, è il racconto come il Signore lo sta ricostruendo, come lui mormorando, strepitando, soffiando, piangendo, lui sta cercando di ottenere da parte di quel popolo che ascolterà nell'intimo una corrispondenza che sia coerente con l'intenzione d'amore che egli ha voluto rivelare. E a proposito di questo versetto 10, vedete, dice Kimchi, che già citavo poco prima: i nostri maestri, la loro memoria sia in benedizione, hanno detto: qual è il Dio straniero non ci sia in mezzo a te un altro Dio, un Dio straniero. Io sono, vedete il versetto 11 che subito, io sono il tuo Dio, un'espressione affettuosissima, io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dunque apri la bocca. Vedete, ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto e allora diremmo, adesso cammina, sì, apri la bocca, perché io voglio riempire la bocca, io voglio parlare con te la mia lingua, voglio comunicare con te secondo le mie intenzioni, voglio instaurare con te una relazione che sia strutturata nella gratuità dell'amore. E allora qui l'altro Dio, un Dio straniero, chi è? Colui che risiede nel cuore dell'uomo è l'istinto malvagio, dice Chiusci, è l'istinto malvagio. Sant'Agostino dice non un Dio preso a prestito dal paganesimo, è un altro Dio. Tra l'altro la traduzione in latino dice un Deus recens, un Dio recente, un Dio così da consumare secondo le opportunità dell'immediato. E un Dio preso a prestito dal paganesimo. Ecco, vedete, qui la voce che si fa udire, che si è espressa con questa questi segnali di particolare premura, in attesa di una corrispondenza, in attesa che questa lingua, che è la lingua nuova, è la lingua di Dio, è la lingua che affronta i negativi e li sbaraglia, non perché ne ottiene la complicità e ne utilizza gli strumenti e anzi ne esaspera il potere, ma è quella lingua che sbaraglia il negativo, perché è strutturata secondo i criteri della gratuità pura, così come l'intimo del Dio vivente si sta rivelando e così come egli va cercando attraverso l'ascolto che introduce questa sua corrente d'amore nel cuore di un popolo che nel cuore umano sta attendendo una corrispondenza. Allora qui vedete che di seguito i versetti 14, no, qui c'è scritto 12 e 13, adesso ci pongono dinanzi a un chiarimento. Avvenne allora una verifica quando il popolo era accampato presso l'oasi di Refidim, che poi si chiama Meribah, Massa o Meribah, ecco, adesso la verifica. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, ed è una verifica piuttosto amara, anzi assai deludente, preoccupante. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio. Vedete, lui si è presentato in quella maniera e adesso vedete la sua voce sta ripercorrendo gli eventi della storia passata, in quanto sta ridicendo quel che era la sua intenzione d'amore. Io ci sono, diceva il versetto 11, per insegnarti la lingua di un unico amore, che non sia amore comprato o venduto sul mercato di quella molteplicità di idoli che occupano la scena del mondo e che imbarbariscono la storia umana. Io ci sono per questo. E adesso vedete la verifica. Ecco che cos'è il popolo di Dio, ma che cosa siamo noi se siamo abbandonati a noi stessi. Il mio popolo non ha ascoltato, Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Questo siamo noi. Lasciati a noi stessi siamo questo, che poi è come dire siamo in Egitto, siamo esattamente noi nella stessa condizione di quegli egiziani rispetto ai quali abbiamo voluto distinguerci, siamo esattamente noi che parliamo la lingua barbara dell'Egitto, siamo esattamente noi che continuiamo a gestire le cose della vita nostra e il nostro modo di rapportarci al mondo secondo i criteri della barbarie egiziana. Noi lasciati a noi stessi, ma vedete, lasciati a noi stessi quando in realtà adesso constatiamo che lui sta parlando, ed è esattamente questo il motivo per cui stiamo facendo festa. Intanto la festa sembrava impostata con grandiose manifestazioni liturgiche, ma vedete c'è questa voce che affiora, sembra ogni tanto di perdere la connessione, ma la voce riemerge, la voce ritorna, è una voce che viene da lontano, ma non ci viene dal profondo, è una voce che parla, è una voce che parla a modo suo, è una voce strana, è la voce di Dio. E questo è il motivo per far festa. E adesso vedete la voce continua a parlare. Parla ancora al cuore oggi la voce. Quella voce parla al cuore umano, al nostro cuore oggi. Quando oggi capita di constatare che in realtà siamo nuovamente assuefatti alla lingua barbara dell'Egitto. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. E allora il versetto 14, leggo: se il mio popolo mi ascoltasse, qui ritorna il verbo ascoltare, vedete, era nel presente due volte nel versetto 9, è ricomparso nel versetto 12, adesso qui, se il mio popolo mi ascoltasse. Notate questa intonazione, che è sempre più dolente. Se il mio popolo mi ascoltasse, qui tra l'altro c'è lu, che è una parolina che è proprio una sola sillaba, ma la forza di un desiderio, poderoso e che pure è affidato all'imponderabile. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, già, perché lui è uscito dall'Egitto, lui parla quella lingua che ci trascina fuori dall'Egitto, lui parla la lingua dell'amore gratuito, parla la lingua che sconfigge il negativo, non perché se ne appropria e se lo rende complice, ma perché è potenza creativa di una novità assoluta. E se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, rileggo, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la sua mano. Già, l'Egitto? I nemici? L'Egitto? Ma l'Egitto è casa nostra. L'Egitto è il nostro mondo, è la nostra cultura, è il nostro linguaggio, sono i nostri criteri di interpretazione e di discernimento. Ed ecco, subito piegherei i suoi nemici. Vedete, qui il testo del Salmo prosegue adesso con questa... questo invito a rintracciare proprio nell'oggi, quell'oggi che sembrava segnato dalla celebrazione liturgica, che corrisponde a una straordinaria novità già acquisita. In realtà quella novità è tutta da acquisire, è ancora da acquisire, ma oggi la sua voce parla al cuore umano, oggi. E il motivo della festa sta in questo continuare a parlare della sua voce per quella che è la sua lingua e per come lui vuole essere ascoltato e trovare nell'interlocutore. È un popolo, è ciascuna creatura umana una attenzione che gli risponda parlando quella medesima lingua. E allora dice: i nemici del Signore gli sarebbero sottomessi, lo adulerebbero, si potrebbe dire, e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Vedete, se il popolo mi ascoltasse, se il popolo mi ascoltasse, ma tutto della storia, tutto del mondo gli andrebbe dietro e li nutrirei con il grasso del frumento, dice, il fiore del frumento, e qui dice li sazierei. Bisogna usare la seconda persona qui, e non è non so come dice una traduzione,
lo sazierei,
lo sazierei, sì, va bene il singolare, ma ti sazierei con miele di roccia. Qui è una seconda persona, ti sazierei con miele di roccia, e vedete che qui abbiamo a che fare per davvero con il motivo che spiega come mai siamo stati incoraggiati a celebrare la grande festa, la nostra grande festa. Il motivo sta nella voce che parla al cuore oggi e che dice tu. Vedete che alla fine del Salmo si ritorna a una seconda persona singolare, che non è una curiosità grammaticale insignificante. Tu! C'è una voce che dice tu a noi, a un popolo, a ciascuno di noi, oggi. Oggi. E vedete, dice tu a coloro che sono usciti dall'Egitto un tempo, stanno uscendo dall'Egitto, e in questo itinerario di uscita dall'Egitto stanno imparando a parlare la lingua nuova. E intanto vedete, adesso uscire dall'Egitto significa essere più che mai consapevoli di come i cosiddetti nemici fanno parte di noi, fanno parte di me, e fanno festa con me. E nella grande festa a cui finalmente posso partecipare liturgicamente, io ci sono in quanto sono un egiziano che sta imparando una lingua nuova. Lasciamo da parte il Salmo 81. Ritorniamo al discorso della montagna che stiamo leggendo ormai da alcune settimane nel Vangelo secondo Matteo. Sappiamo bene che il tema dominante del discorso, che poi è coerente con la grande catechesi del nostro evangelista Matteo, quella grande catechesi che si dispiega per la gran parte del testo evangelico, si tratta di imparare a vivere come figli del Padre. Il regno dei cieli, ricordate, così si presenta Gesù nel momento in cui dà inizio alla sua attività pubblica, il regno dei cieli, e il regno dei cieli è la rivelazione della paternità di Dio, non c'è alcun dubbio, è questo. E dunque imparare a vivere da figli. E il discorso della montagna, il discorso programmatico all'interno della prima sezione del nostro itinerario catechetico, ben tre capitoli, 5, 6 e 7, il discorso della montagna è strutturato secondo questa medesima inconfondibile intenzionalità pedagogica. Come si impara a vivere da figli del padre? Ecco, e non torniamo indietro, dobbiamo dare uno sguardo ai versetti che leggevamo precedentemente, dopo aver già dedicato per alcune settimane di seguito una certa attenzione alle pagine che precedono nel capitolo 5. Fatto sta che dal versetto 11 del capitolo 5 vedete che emergono in prima evidenza i discepoli, quando Gesù dice voi, dopo l'elenco delle beatitudini in terza persona plurale, beati i poveri nello di essi, è dice voi, e quando dice voi si rivolge ai discepoli, e i discepoli sono gli apprendisti alla scuola della figliolanza, in una posizione che li qualifica con delle responsabilità specifiche, responsabilità che sono anche segni di benedizione. Voi. Ecco, dal versetto 11, e il fatto stesso che noi ci troviamo impegnati nell'ascolto continuo e sistematico della parola che porta con sé l'insegnamento del Signore, certamente quantomeno ci assimila a quei discepoli a cui gli si rivolge, per cui dobbiamo tener conto con particolare impegno e con sollecito interesse di questo suo insegnamento. Vedete, Gesù è il maestro che parla al cuore umano, già, e parla al cuore umano in quanto, come noi sappiamo già da un pezzo, proprio lui è il figlio in ascolto, a bocca aperta. Così leggevamo nel capitolo 5 all'inizio, versetto 2, già siete tutti informati, prendendo allora la parola li ammaestrava, aprendo la bocca, così c'è scritto nel testo in greco, aprendo la bocca Gesù li ammaestrava dicendo, già, vedete, ritroviamo il linguaggio che abbiamo incontrato qualche momento fa nel Salmo 81. C'è qualcuno che ha aperto la bocca e c'è qualcuno che nella sua bocca sta rispondendo con la sua voce, con la sua lingua, alla lingua del Padre che gli parla. E in questo suo essere in ascolto, figlio, con il cuore aperto, la bocca aperta, guarda caso, lui esercita il suo magistero. E noi siamo oggetto di questo suo magistero, in quanto discepoli. C'è di mezzo la sua giustizia, come ricordate, se ne parlava fin dal tempo del battesimo, quando Giovanni Battista lo interroga, come mai? E Gesù dice, ma questa è la giustizia di Dio. E questa è la giustizia di Gesù, in quanto è quel povero figlio di cui Dio si compiace. Quel povero figlio che nel suo cuore aperto si fa carico di tutto quello che riguarda noi, nella nostra condizione umana. Noi con le nostre barbarie, noi con le nostre complicità adeguate alla cultura egiziana, noi impelagati in tutte le forme di corruzione mentale, culturale, linguistica, che sono le caratteristiche del nostro mondo. Ebbene, vedete, quel povero figlio di cui Dio si compiace e nel suo cuore aperto si fa carico, vi ho appena detto, di tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione umana. La settimana scorsa mi invitavo a tener conto di quel momento nel capitolo 11, dal versetto 25 al versetto 30, in cui Gesù stesso si presenta come mite e umile di cuore, colui che è povero, il povero, chi sono io, lo dice in prima persona singolare, e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me voi tutti, situazioni e schiaccianti. Il Salmo 81 ci parlava di ceste, di carichi, di pesanti, situazioni oppressive. Ecco, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, quelli dell'Egitto, di ieri, di oggi, perché io sono mite e umile di cuore. Vedete che il motivo per andare a lui è che lui è un povero figlio con il cuore aperto, sta aprendo la bocca per parlare la lingua del padre nelle cose del mondo, nella storia umana, nell'infamia dell'Egitto. E allora qui, vedete, noi abbiamo già percepito, leggendo le pagine precedenti, quella nostalgia così appassionata di Gesù, figlio che è tutto preso dall'urgenza di una risposta alla voce che gli parla, al padre da cui proviene, a cui ritorna, il suo sguardo, il suo modo di osservare il mare, l'abbiamo constatato a suo tempo, il suo desiderio, il suo sospiro. Fatto sta, vedete, che Gesù qui, capitolo 5, versetto 20, ci ha già parlato di una sovrabbondanza nella giustizia. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Sta parlando a noi. Dunque siamo sempre inseriti in quel contesto che caratterizza quegli interlocutori particolarmente importanti per Gesù, perché si dedica a loro, come vedete, con molta meticolosa insistenza. Chi sono i discepoli? Dunque, una giustizia sovrabbondante, ne parlavamo la settimana scorsa, questa giustizia è la sua stessa giustizia, la giustizia del figlio. E vedete, c'è di mezzo un evidente richiamo alla profondità del cuore e alla coerenza totale del vissuto. Gesù va cercando presso i suoi discepoli quello che riguarda lui, quello che avviene in lui, va cercando in noi l'eco di quella voce con cui egli stesso è figlio che risponde. E dunque c'è di mezzo una presa di posizione magistrale da parte sua, che va a interpellare la profondità più intima, nascosta e segreta di ogni cuore umano, e questo suo stesso modo di prendere posizione in qualità di maestro, che pretende una giustizia superiore, vedete, in realtà è perché egli stesso si mette in gioco con la totalità del suo vissuto, ed è esattamente questa coerenza totalizzante del nostro vissuto che il maestro va cercando presso i suoi discepoli e nella conversazione con i suoi discepoli. Dopodiché, vedete, nel discorso della montagna, ve ne parlavo la volta scorsa, noi abbiamo a che fare con le tre grandi sezioni che sono riconducibili ai tre grandi pilastri della tradizione giudaica. Ne parlavo la volta scorsa e adesso semplicemente teniamo conto che qui il primo dei pilastri, la legge, la Torah, la legge, e quindi la posizione di ascolto dal versetto 21 la posizione di ascolto, quella posizione di ascolto in cui si trova il popolo dell'alleanza. Il Salmo 81 a questo riguardo ci ha detto alcune cose, ma è la posizione di ascolto che Gesù vuole suscitare, educare e vuole riscontrare nei suoi discepoli. Si mette in gioco lui perché questa posizione di ascolto sia adeguatamente valorizzata, nel senso che il Salmo 81 già a suo modo ci illustrava. Bene, e stiamo leggendo le cosiddette antitesi, una serie di situazioni esemplificative, situazioni che consentono al maestro di metterci in questione, ci pone dinanzi a situazioni che ci costringono a elaborare delle verifiche. Sono situazioni esemplificative. Ci mette, dicevo, il nostro maestro ci mette in questione, ma quello che è poi determinante è sempre constatare come si fa avanti lui, si impone lui che parla la lingua del figlio in ascolto, è lui che parla la lingua. E mentre ci mette in questione per verificare, lui parla la lingua del figlio, a bocca aperta. Abbiamo letto le prime tre antitesi, era il Vangelo di domenica scorsa, sono antifone non, ricordate, fu detto agli antichi non uccidere, fu detto agli antichi non commettere adulterio, fu detto agli antichi non spergiurare, tre antitesi, non, dicevamo e non torniamo indietro. Ed invece adesso vedete ci sono altre due antitesi, quelle di cui dobbiamo occuparci sollecitamente questa sera e che ci saranno riproposte solennemente con la proclamazione del Vangelo domenica prossima. Due antitesi, e non sono più antitesi non. Qui adesso vedete il richiamo all'insegnamento antico è formulato in termini affermativi. Versetto 38, ecco la quarta antitesi, e si va fino al versetto 42. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ecco qui, un'altra situazione che possiamo già inquadrare, tenendo conto di come nella nostra vicenda umana sperimentiamo inevitabilmente la necessità di difenderci dall'aggressione. Questa è una situazione che si compone con tante altre situazioni, quelle a cui accennava Gesù, situazioni di conflitto, la relazione con gli altri e così di seguito. E adesso vedete situazioni in cui noi abbiamo a che fare con l'aggressione, e in quel contesto ecco fu detto dagli antichi occhio per occhio, dente per dente, è un argine alla vendetta indiscriminata. Notate che la cosiddetta legge del taglione è espressione di una misura che riduce la vendetta istintiva, naturale, per dire così, anche se la natura delle nostre cose umane è una natura in sé per sé sempre inquinata, comunque rispetto alla vendetta indiscriminata, il caso classico, Lamech nel capitolo 4 del Genesi, 7 volte? 70 volte 7. una scalfitura e la MEC interverrà con una dimostrazione di prepotenza smisurata. La MEC. E vedete, la legge del taglione in realtà è espressione di un tentativo di ordinamento della vita sociale. Intanto non ci sono categorie sociali privilegiate, per cui secondo certi codici legislativi antichissimi lo schiavo vale meno del nobile. No, occhio per occhio, dente per dente. La vita vale comunque sempre per tutti ed è un valore che non può essere ridotto a criteri di ordine monetario, di ordine sociologico, di appartenenza a diverse categorie sociali e così via. No, occhio per occhio, ma non... non è possibile, quindi vedete un argine che impedisce di prevaricare nella vendetta, di dare sfogo alla vendetta in maniera che sarebbe spropositata rispetto al fatto che comunque bisogna arginare e comunque bisogna difendersi dall'aggressione. Beh, noi lo comprendiamo questo discorso. Non è un discorso lontano da noi, è vicinissimo a noi. Occhio per occhio, dente per dente. E Gesù qui dice: adesso io ti dico, ascolta. Ricordate che Gesù sempre negli antichi ci sta richiamando a un ascolto più interiore, più radicale, un ascolto che ci sintonizzi con il suo ascolto filiale, che ci coinvolga come è coinvolto lui nel cammino della uscita dall'Egitto. E allora qui ricordate, leggiamo: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Ui, un'affermazione grossa questa, Non opporsi al malvagio. Al male. Qui può essere il maschile, può essere il neutro. Poniros o poniron. È il malvagio, il male. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio non toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Leggevamo poco prima questa pagina e adesso ci risiamo. Vedete cosa sta dicendo Gesù? Perché bisogna pur resistere al male. E tra l'altro ci sono tanti testi nell'Antico, ma poi nel Nuovo Testamento, bisogna resistere al male, certo. Ma Gesù sta dicendo qui, vedete, che c'è un modo di arginare il male e quindi resistere, che in realtà conferma il male, per dirlo adesso in maniera un po' generica, però rimane in una maniera pertinente, conferma il male come una realtà necessaria. C'è un altro modo di resistere. Gesù non sta dicendo allora che non c'è da resistere al male, ma c'è un altro modo di resistere. Perché, vedete, c'è una opposizione al male, come tale, addirittura istituzionalmente documentata, occhio per occhio e dente per dente, che in realtà è espressione di una obbedienza al male, che viene addirittura considerato come qualcosa di dovuto. come una realtà sacra, a cui addirittura rendere culto è quello che avviene in Egitto. Si tratta di acquisirne la complicità. Salmo 114. E questa è resistenza al male, che ha le sue forme espressive, che ha una sua coerenza, che ha una sua efficacia. Ma vedete, Gesù qui ce ne parla come di un atto di obbedienza al male. E quello che dovrebbe essere invece un impegno di resistenza diventa una ricerca di complicità. Questione seria, molto seria. E teniamo conto del fatto, e adesso concentriamo proprio lo sguardo su questi versetti, teniamo conto del fatto che Gesù, insegnando in questo modo, sta parlando di se stesso. E sta parlando di sé nella prospettiva della sua missione in obbedienza al Padre, fino a quello che sarà il momento decisivo, finale, risolutivo di tutta la sua missione in questo mondo, la sua passione redentiva. Notate tra l'altro qui le espressioni usate nei versetti che abbiamo appena letto. Se uno ti dà uno schiaffo, vedete, ti percuote sulla guancia del verbo rapizin. Dovete sapere, questo verbo, se voi sfogliate le pagine e arrivate al capitolo 26, siamo nel pieno del racconto della passione secondo Matteo, e nel capitolo 26 vedete che il verbo ritorna nel momento in cui schiaffeggiato è Gesù. Capitolo 26, versetto 67. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso? Schiaffeggiato. È lui, vedete, quello, lo stesso verbo ricompare nel racconto della passione. Non solo, vedete che subito dopo Gesù parla qui dell'abbigliamento, la tunica, il mantello, e vedete che si riparla di questi capi di abbigliamento quando sono in questione i vestiti di Gesù. Se voi tenete ancora un dito lì dove adesso leggevamo, siamo alla fine del capitolo 26, lì abbiamo letto a proposito dello schiaffo, capitolo 27, nel versetto 28, sfogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, che è una clamide, è tutto uno scherzo, naturalmente, è uno squallido scherzo, Gesù svestito e rivestito con una clamide purpurea. E poi nel versetto 31, adesso veniamo a sapere che dopo averlo schernito lo spogliarono del mantello e gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via. Versetto 35, dopo averlo crocifisso si spartirono le sue vesti, questa è una citazione del Salmo 22, ma si spartirono le sue vesti, taimatia, si spartirono delle vesti, giocando alla sorte. E dunque i vestiti. E qui colui che è spogliato dei suoi abiti è proprio lui. E in più notate che ancora, nel versetto 41 del capitolo 5, Gesù ci parlava di una costrizione. Se uno ti costringerà a fare un miglio, qui il verbo angarevin, un'angaria, una corvée, E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Beh, dovete sapere che questo verbo ricompare, è l'unico altro caso nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 27, se avete ancora tenuto un dito su quelle pagine, capitolo 27, versetto 32, e ricordate bene di chi si parla allora. Nel versetto 32, mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere la croce su di lui. Simone il Cireneo, costretto. Vedete, Gesù sta parlando di se stesso e sta insegnando, vedete, parlando la sua lingua. E la sua lingua è il suo vissuto, la sua lingua è la sua missione, la sua lingua è il suo modo di essere presente nella storia degli uomini, il suo modo di resistere al male, perché di resistenza si tratta, una resistenza senza complicità. Vedete che qui, nei versetti che abbiamo letto, Gesù accenna a un conflitto giudiziario. Anche questo è in particolare interessante. A chi ti vuol chiamare in giudizio? Era il versetto 40. A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica? E parlavamo di questi vestiti. E adesso, vedete, qui ancora una volta siamo incoraggiati a affrontare, che poi nel nostro modo di affrontare il cammino della vita non sempre significa anche aver trovato delle soluzioni adeguate, coerenti, definitive, ma affrontare la questione di un discernimento radicale. Vedete qui, da dove viene il male? E a questo riguardo vale la pena sempre di ritornare, ma ne riparleremo tra qualche momento, a quella parabola nel capitolo 13 che va sotto il titolo della zizzania. Ma da dove viene la zizzania? Dicono i servi che protestano contro il padrone che avrebbe seminato del buon seme. E il padrone è convinto di aver seminato il buon seme, e ha seminato il buon seme, ma i servi dubitano. E da dove viene il male? Dove viene il male? I servi della parabola le prese con la zizzania. C'è di mezzo il nemico. Già, extros, dice la parabola. Extros è poi il termine usato in greco nella traduzione del Salmo 81. Il nemico, il male. E vedete, i servi vorrebbero intervenire, ne riparleremo subito. Vorrebbero intervenire. E il padrone dice no, e vorrebbero intervenire perché attribuiscono niente meno che al padrone la responsabilità di un inganno. Tu ci hai imbrogliati, che è come dire anche il male viene da Dio, bisogna che ci pensiamo noi a risolvere le questioni, bisogna che interveniamo noi, perché anche il male sotto subdolamente è manifestazione di un suo modo di esercitare il potere, ed ecco, il male non è da Dio, e non possiamo sostituirci a Dio con i nostri dubbi e neanche con i nostri moralismi, come quei tali che vorrebbero intervenire per eliminare la zizzania, e in questo modo distruggerebbero il buon grano. E vedete che la parabola che adesso sto richiamando in maniera così approssimativa, la parabola ci rimanda al coraggio della pazienza nella comunione di un'unica storia, dove il buon grano e la zizzania crescono sullo stesso campo. E quella difesa dall'aggressione che Gesù ha sintetizzato nel precetto antico, occhio per occhio, dente per dente, che merita tutto il rispetto di cui già parlavamo, quella difesa dall'aggressione, vedete, adesso Qui ci ci chiede il coraggio di pazientare nella partecipazione a questa unica storia che si svolge come un tempo di maturazione, una progressiva confidenza nella conversione del cuore umano. È il padrone del campo nella parabola, dice no fino al raccolto, perché il padrone confida nella conversione del cuore umano e di questo non ha dubbi lui, mentre i servi dubitano di lui. I servi attribuiscono a lui la responsabilità della presenza della zizzania nel campo e vorrebbero intervenire al suo posto. Stabiliamo noi le regole per affrontare il male, cioè le regole per gestire il male. Si tratta di arrivare al raccolto, perché il padrone del campo sa bene di aver seminato il buon seme e continua a parlare la sua lingua, e continua a parlare la sua lingua che non si sottrae all'urgenza drammatica di eventi che nella storia umana sono espressione di un altro modo di parlare, e d'altra parte la rieducazione del cuore umano, a cui quella lingua di Dio si dedica con incessante, intransigente puntualità e coerenza. Non per niente è il figlio, vedete, che parla la sua lingua rivolgendosi ai discepoli, che siamo noi. Ancora, e arriviamo in fondo, vedete, c'è la quinta e ultima antitesi qui dal versetto 43 in poi. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Adesso vedete un'altra situazione esemplificativa questa. Certo, è più che mai interessante, perché come c'è la difesa dall'aggressione, che si presenta come una nota che non manca mai nel nostro vissuto, c'è anche la ricerca del bene altrui, c'è anche questo, e come no? La ricerca del bene altrui, già, tra l'altro qui Gesù cita il libro del Levitico, ma lo cita in maniera incompleta, perché amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore, la prima lettura di domenica prossima. Qui amerai il prossimo tuo, odierai, veramente odierai non c'è scritto. Ma la questione, vedete, è non tanto riducibile alla correttezza della citazione, ma la questione riguarda proprio il problema in sé, occasione di verifica per il nostro vissuto. Perché se l'amore diventa odio, quando è che l'amore diventa odio? Ti ha scritto amerai il prossimo tuo, e se l'amore diventa odio, già, ascolta, dice Gesù. Adesso è lui che ci invita a lasciarci condurre da lui in una dimensione interiore dove l'ascolto riecheggia la voce che parla un'altra lingua. E allora Gesù dice: io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi, sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti, sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avrete? E non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste. Beh, vedete, poche chiacchiere ancora da parte mia e questi versetti rimangono come un una eco indimenticabile di quella voce che continua a interpellare il cuore umano. Vedete, c'è un amore che si rivolge a un prossimo nostro. Amerai il prossimo tuo? Benissimo. C'è un amore, vedete, che è ancora nostro. C'è un amore che è ancora un amore di noi stessi. Amerai il prossimo tuo, in quanto tuo. Vedete, succede che questo amore si confonda con l'odio. Non perché sta scritto, come Gesù potesse citare, e non per una necessità intrinseca, ma succede che questo amore si confonde con l'odio per i nostri nemici e anche per quel prossimo che non è più nostro. L'amore per quel che è mio. E se non è più mio, quell'amore è come in virtù di una strana sintesi emotiva e comportamentale, trasformato in odio, e poi si chiama ancora amore. Si può chiamare ancora amore. Il prossimo che non è più mio, in quanto mio è amato, e in quanto non è mio. Se l'amore diventa odio, quando è che l'amore diventa odio? Di quale amore parliamo? Vedete che Gesù non sta dicendo che l'antico precetto è cancellato, figuriamoci. Gesù ci invita ad andare più a fondo nel discernimento, nella ricerca, nel chiarimento. E fatto sta, vedete, che questo amore diventa omogeneo alla cattiveria del mondo. È quello che ci diceva il Salmo 31 a modo suo. Diventa omogeneo alla cattiveria del mondo. Diventa omogeneo anche la grandiosa festa liturgica celebrata da Israele, omogeneo all'idolatria dell'Egitto. E possiamo protestare, sentirci in trappola, e Gesù non ci vuole chiudere in una trappola, ci vuole aiutare. Questo riguardo, ancora un richiamo a quelle due parabole. Una è quella che citavo poco fa, quando il caso dei servi è esemplare, dicono andiamo e sradichiamo per amore del buon seme. Ma è una sfida, perché sotto sotto protestano con il padrone del campo, perché evidentemente tu non hai seminato il buon seme, perché tu hai seminato anche la zizzania. Mentre tutti dormivano, è venuto il nemico, tutti dormivano. E allora andiamo e sradichiamo. Ma l'altra parabola, capitolo 20, vedete, non prendo neanche il testo in mano, capitolo 20, ne abbiamo parlato ultimamente più volte, la vigna, e alla fine la protesta, un denaro, ti avevamo pattuito un denaro, amico, dice il padrone della vigna, è il regno dei cieli che funziona così, amico, io non ti faccio torto perché noi abbiamo pattuito un denaro, vedi, ma forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Forse il tuo occhio è cattivo, poniros, dici, tu hai oftalmos poniros, perché il mio, io sono buono. Amico, lo chiama amico, già. Quando è che l'amore diventa omogeneo alla cattiveria del mondo? E ricordate che questa stessa espressione amico, ne abbiamo parlato in altre occasioni, suppongo, compare due volte nel Vangelo secondo Matteo, oltre a questo caso, amico, come mai protesti, non ti faccio torto, capitolo 22, quel re che ha organizzato un banchetto di festa, una grande celebrazione nuziale per suo figlio, e gli invitati non vanno, e allora lui procede a modo suo, riempie la sala con tutti i viandanti che sono disseminati sulle strade del mondo, entra nella sala, c'è uno senza vestito nuziale. Amico, come mai se ti trovi qua? Amico, non hai capito che questa è una festa di nozze? Come mai ti trovi qua? Vedete che è la stessa espressione che nel capitolo 26, nel Vangelo secondo Matteo, viene usata nel momento in cui Giuda si avvicina a Gesù nel Getsemani e gli dà il bacio. E Gesù gli dice: amico, come mai sei qua? Amico. Già, c'è un amore che diventa complicità con la cattiveria del mondo. E vedete, Gesù ci parla di un amore che ci qualifica in quanto figli. Sono i versetti che leggevamo e che abbiamo riletto un momento fa. Affinché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sopra i malvagi, sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti, sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quel che segue. Dunque, un amore che ci qualifica, vi dicevo, in quanto figli, è l'amore che farà più buono il mondo. Sotto il cielo del Padre stiamo imparando un'altra lingua, che ci svela come siamo debitori anche nei confronti dei cosiddetti nemici, anche nei confronti della zizzania, anche nei confronti dell'Egitto, come ci diceva il Salmo 81. E così diventiamo figli, sempre più poveri, ma sempre più liberi e festosi, per lodare veramente Dio, nostro Padre, e benedire i suoi figli. Beh, fermiamoci qua. Ecco, recitiamo il Salmo 81.